di là si producevano e qua si vendevano. No.
Questo è un piccolo laboratorio, non è un... qui lavorano 40 frati, altrettanto i laici.
E qua si tenevano le erbe invece.
Sì.
Mi trovo all'interno della spezieria di Santa Maria della Scala, considerata la prima farmacia d'Italia, un laboratorio di conservazione, trasformazione e vendita delle piante officinali in funzione sino a pochi decenni fa. La spezieria si trova all'interno di una chiesa nel quartiere Trastevere e oggi è visitabile solo su prenotazione. A farmi da guida c'è padre Ivan, ed è lui a raccontarmi storia e attività del laboratorio.
Questa è l'acqua antipestilenziale, Papa Leone XIII diede medaglia di oro a questa farmacia, acqua di melissa, noi produciamo...
Mentre parla, la mia attenzione si concentra su un'enorme botte di ottone alle sue spalle, chiusa da un pesante coperchio.
Dove c'è la statua?
Chiedo a padre Ivan di aiutarmi a sollevarlo.
Si può aprire?
Aprire sì, però...
Solo per sentire la dolce.
Ti devi togliere questo.
Questo è legno, perché ci sono i tarli, no?
Sì, questo è legno. Mm. Questo vedi.
Si sente ancora un odore forte.
Sì.
Il terzo paesaggio. Ricette, preghiere e formule di guarigione nel nuovo millennio.
Oro, mirra, incenso, oppio, cannella, tutti quegli odori mi colpiscono all'istante. Lì, all'interno di quella botte, c'è l'ultimo residuo al mondo della teriaca, un farmaco che ha curato e dato conforto a imperatori romani e papi. Forse la prima medicina della storia, che qualcuno considera essere stata sostituita solamente dall'invenzione dell'aspirina.
Un progetto radiofonico di Marzia Coronati con Andrea Cocco e Marco Stefanelli.
La teriaca è composta da 57 ingredienti, molti dei quali rari o difficili da ottenere e lavorare, come ad esempio la carne di vipera. Potente antiveleno, ricostituente, la teriaca alleggeriva i reni, serviva per l'insonnia, le emorroidi, le coliche, una panacea contro tutti i mali che i frati carmelitani per anni hanno confezionato per papi aristocratici. E prima di loro c'era chi la preparava per gli imperatori romani. Questo preparato che sto annusando ha 70 anni, ma non ha perso il suo odore inebriante. Con la testa ancora nella botte, mi pare di vedere i carmelitani correre dietro le vipere, per poi tagliare testa e coda, eliminare con cura l'interiore, lavarle, tagliarle a pezzi, cuocerle con olio, vino, aneto e sale. Li vedo miscelare 57 ingredienti in pubblica piazza, di fronte ai collegi degli speziali e dei medici, in riunione plenaria, esclusivamente nella notte del 24 di giugno. Vedo Andromaco il Vecchio appuntare migliorie e effetti della miscela e Nerone che prima di dormire ne inghiotte un bel sorso per tenere lontani eventuali brutti scherzi di chi gli voleva male e voleva avvelenarlo. Il laboratorio di Santa Maria della Scala è uno di quei luoghi senza tempo. Visitarlo per me è un risucchio spazio-temporale. È come trovarsi improvvisamente in un set di un film ambientato nel Medioevo, tra mastodontici ordigni che creano minuscole pasticche e piante officinali di ogni sorta conservate in cassettoni di legno massello decorati a mano da artigiani sapienti. Sembra che quel preparato di teriaca nella botte di ottone sia l'ultimo rimasto in tutto il mondo. Ed è lì, chiuso tra quattro mura, sospeso a pochi metri da terra, nel cuore della movida trasteverina. Pochi giorni dopo quella visita, ricevo un'email. Mittente, erborista mediterraneo. Salve Marzia, abbiamo bisogno del tuo aiuto perché in questi giorni il governo italiano, tramite un decreto legislativo, sta predisponendo l'abrogazione della legge numero 99 del 1931. Con l'abrogazione di tale legge sparirà anche la figura professionale dell'erborista ed insieme ad essa i saperi antichi della tradizione erboristica italiana verranno perduti per sempre. Ti chiedo, in nome di tutti gli erboristi italiani e in nome di tutte quelle persone che ogni giorno chiedono consigli agli erboristi, di appoggiare la nostra causa e di combattere insieme a noi, se ne avrai voglia. Ti ringrazio infinitamente, erborista mediterraneo. Spariranno gli erboristi e i saperi antichi. In che senso? E dove sono custoditi ora tutti questi saperi? Come sono conservati? Mi rimmergo per un attimo con la testa in quella botte di ottone e, inebriata dai profumi medievali, ho un'illuminazione. Un'idea pazza che condivido subito con Andrea, Marco e Nerina, che d'ora in avanti saranno i miei compagni d'avventura. E così è inizio il nostro viaggio. Giovenzano è un piccolo paese a 5 km da Aosta. Quando ci siamo stati, era totalmente ricoperto di neve. In una delle stradine più in cima c'è una vecchia casa di pietra e legno. Anna Montrosset è lì di fronte ad accoglierci sulla soglia.
Ciao!
Ciao, buongiorno!
Prendetevi i capoti perché c'è il riscaldamento di blocco.
Un tempo ricovero di animali, oggi la casa di proprietà del comune è un museo unico nel suo genere.
Doveva nascere come un semplice museo etnografico che poteva essere, non so, degli antichi mestieri, cosa si faceva, eccetera. Però, per fortuna, non hanno avuto subito i finanziamenti necessari, quindi nel frattempo è maturata l'idea di farne un museo etnografico, però sugli antichi rimedi. E quindi nasce come antichi rimedi legati, diciamo, alle piante officinali essenzialmente, e dopodiché si è spaziato su tutto quello che erano gli antichi rimedi.
Il museo è luminoso, interattivo, ci sono computer con touchscreen in ogni stanza, materiali da toccare e annusare, sì, videogiochi e mappe didattiche digitali.
Eccola, in alto a destra.
Questa.
Ecco lì. Sì. Che c'è accanto all'arnica?
No!
Tra gli scaffali della piccola biblioteca della Maison, accanto all'ingresso, trovo il numero 67 di una collana di quaderni di cultura alpina, edito da Priuli e Verlucca. Il numero è dedicato alla medicina tradizionale valdostana, più in particolare a quelle che nel testo sono definite formule di guarigione. Sulla copertina campeggia in rosso, a grossi caratteri, una parola: secret. L'autrice, scopro dalla quarta di copertina, è una signora di Sogne, un piccolo paese nella valle. Si chiama Fiorenza Kut e svolge da anni ricerca nell'ambito storico ed etnografico. Nell'introduzione Fiorenza spiega che nel corso delle sue ricerche ha ritrovato un testo antico conservato presso la Biblioteca regionale della Val d'Aosta. Le prime 18 pagine di questo documento erano scritte al contrario e la Kut ha dovuto utilizzare uno specchio per poterle trascrivere. Erano per metà in francese e per metà in latino, ma dopo un lungo studio è riuscita a interpretarle e tradurle. Così si è addentrata in questo segreto capitolo della storia della valle, un dono di cui sono proprietari uomini e donne cresciuti per lo più in contesti rurali e di alta montagna, che svolgono in via del tutto gratuita e volontaria questa missione divina di guarigione. Al secret è dedicata tutta una sezione della Maison.
Allora, nel 2011, quando sono entrata, era ancora un po' tabù la parola secret, rabeur, eccetera. Non volevano farla entrare qui dentro, o perlomeno non che ci volutamente fosse stato detto no, non lo facciamo entrare, però questa era la casa nata come centro di attualizzazione dell'utilizzo delle piante officinali. E quindi, anzi, quando sono entrata mi sono proprio accorta che dicevano no, del secret non parliamo perché non è scientifico, eccetera. Invece, facendo una riflessione io e altri collaboratori su questa cosa, siamo partiti dal nome della casa, Casa degli Antichi Rimedi, e quindi secondo me si prestava dal nome della casa, potevamo e dovevamo ampliare la ricerca a 360 gradi, poi ampliare una ricerca il più che fosse il più possibile scientifica, ma non nel senso dell'efficacia dei rimedi di cui l'efficacia non può essere, non si può provare, ma una ricerca rigorosa di quelli che erano gli antichi rimedi, e quindi documentare e raccontare anche gli antichi rimedi che erano i Secret, che erano i Rabeuilleur, che erano il ricorso alla fede, alle preghiere e così via, quindi studiandolo più dal punto di vista etnografico entravano a diritto tutti questi aspetti degli antichi rimedi, proprio perché la casa è casa degli antichi rimedi, e gli antichi rimedi sarebbe stato troppo riduttivo lasciarli e ricondurli solo alle piante officinali.
Al piano di sotto uno schermo sta mandando alcuni video, due ragazzi sono lì di fronte quasi ipnotizzati, mi siedo accanto a loro. Nel primo video che vedo c'è un signore, vive in alta montagna assieme a una ventina di vacche. È stato per anni un massaggiatore di sportivi ed atleti, spiega, ed oggi è noto per guarire da storte e fratture con pochi gesti.
Sì, ma come, perché la rottura dei vasi capillari. Ora la mia fuori, qua.
Il regista di questi documentari è un francese di origine valdostana, si chiama Joseph Peachim. In un altro video, una signora anziana parla al regista senza smettere di sbrigare le faccende di casa. Si muove con calma e precisione, nonostante i tremori dell'età. È magra magra, ma sembra possedere una grande forza fisica e mentale. Ha 9 figli, cresciuti con lei sola, tutti diplomati. A un certo punto del video le squilla il telefono. Il regista non smette di riprendere. La signora si allontana e inizia a parlare.
1970. E parte sinistra o destra? Destra.
Dall'altra parte del filo si sente una voce giovane che le spiega brevemente che la sorella dovrà subire di nuovo un'operazione e avrà ancora bisogno del suo aiuto.
Alta destra, sì. Il 20, sì, allora scrivo da qui il 20, sì. Va bene allora, le faccio la novena, Prego, prego.
La signora si congeda e sembra prendere un appunto mentale. Torna davanti alla camera e riprende come niente fosse le sue faccende e la conversazione. Ma chi c'era dall'altra parte del telefono? Proveniva da un paese o da una città? Viveva in un appartamento? Chiamava dall'ufficio?
Nella prossima puntata ascolterete la storia di Piero, guarito dopo una consulenza telefonica. Partiremo da Reggio Emilia e arriveremo sino all'Australia. Tra 7 giorni su ilterzopaesaggio.com e in podcast. Il Terzo Paesaggio è un progetto radiofonico di Marzia Coronati con Andrea Cocco e Marco Stefanelli. Le fotografie sul sito ilterzopaesaggio.com sono di Gabriele Lungarella e Cristina Panicali. Le musiche originali sono di Dario Coletta. Per ascoltare interviste extra e contattarci, ilterzopaesaggio.com. Thank you.